Il seguente messaggio è stato originariamente predicato da John MacArthur a Grace Community Church nel sud della California. John è pastore, autore ed insegnante di Grace to You, ministero mediatico di insegnamento biblico, responsabile della produzione e distribuzione delle sue risorse in tutto il mondo. La traduzione di questo messaggio è resa possibile da Grace to You e i suoi sostenitori. Dopo questa lezione riceverai alcune informazioni sul come contattare Grace to You. Ed ora, rilasciando la verità di Dio un versetto alla volta, ecco l'insegnante della Bibbia di Grace to You, John MacArthur.
Bene, ho detto questa mattina che avrei continuato la nostra discussione sulla famiglia realizzata e che avrei parlato della virtù più importante in qualsiasi relazione, l'ingrediente più importante per tenere il matrimonio unito o per mantenere una famiglia unita insieme, qualcosa che è assolutamente cruciale per il successo del matrimonio e della famiglia. So che alcuni di voi stavano facendo delle ipotesi, questo pomeriggio anche la mia famiglia stavano offrendo delle proposte per indovinare quello che pensavano fosse o sarebbe stato l'argomento. Quindi che cos'è? Qual è la cosa più di ogni altra cosa, l'ingrediente più importante che fa durare le relazioni a lungo tempo? In una parola sola, è il perdono. Il perdono. Perché dico questo? Ma prima di tutto perché non importa con chi vi siate sposati, vi deluderanno, vi offenderanno, vi fraintenderanno, interpreteranno male quello che intendavate dire con quello che avete fatto, con quello che avete detto, e anche voi offenderete loro, peccherete contro di loro, li deluderete. Questo è vero in qualsiasi tipo di relazione, perché siamo creature peccatrici, siamo creature decadute. E essenzialmente ciò che impedisce di distruggere la relazione, ciò che impedisce al peccato di distruggere qualsiasi relazione, è il perdono. Il perdono. Infatti, in Proverbi, capitolo 19, versetto 11, ci viene detto che è gloria dell'uomo quella di passare sopra alla trasgressione. Mai un uomo è più elevato, più nobile di quando perdona. E francamente viviamo in una società che non accetterebbe mai questo fatto qui, non lo riconoscerebbe mai, e di conseguenza le relazioni stanno andando a pezzi ovunque. Viviamo in una società triste, patetica, che è veramente in cammino verso l'autodistruzione totale. Ed uno dei fattori principali che contribuiscono a questa autodistruzione è il disprezzo per il perdono. Le persone sono piene di amarezza, sono piene di rabbia, piene di odio, piene di vendetta verso il prossimo. Credono che la ritorsione sia in qualche modo una virtù, che farsi giustizia sia in qualche modo giusto e salutare. Tali atteggiamenti sono approvati nella nostra cultura, approvati su tutti i fronti. Sono approvati da consulenti, da psicologi che ci dicono che dobbiamo sfogarci, che dobbiamo dire alle persone quello che hanno bisogno di sentirsi dire, dobbiamo assicurarci di non trattenere la nostra rabbia, ma dobbiamo esplodere quando necessario, così che non ce la portiamo dietro. Tali atteggiamenti sono esaltati, innalzati negli eroi della nostra cultura, che hanno una mentalità del tipo "te lo dico in faccia". Le persone fanno degli eroi dei vendicativi, fanno degli eroi di coloro che sono vendicativi, dei Dirty Harry o i Rambo o i Terminator o come altro li volete chiamare, quei tipi che trovano gioia nell'uccidere per vendetta. Ci sono quelli nella nostra società che vanno in giro ad uccidere persone perché sentono di essere stati in qualche modo maltrattati o abusati da ingiustizie culturali, e quindi si prendono il loro chilo di carne con esecuzioni casuali. Il caso peggiore, ovviamente, è quel tipo di vendetta che toglie la vita. E subito dopo di quello ci sono le cause legali. Ci sono circa 300.000 cause legali all'anno in America per ogni pezzo di carne che le persone possono ottenere. In ogni modo ed in tutti i modi in cui le persone possono cercare vendetta, lo faranno. Abbiamo il 70% degli avvocati del mondo solamente per tenere il passo con il numero elevato di cause legali che abbiamo. Perfino coloro che dovrebbero aiutare le persone, i consulenti, gli psicologi, ci dicono che non è salutare perdonare. Nel suo libro popolare intitolato Genitori tossici, uno che sono sicuro che non avete mai letto, ma è piuttosto interessante. Susan Forward, che lo scrisse, presenta quello che è veramente l'atteggiamento prevalente verso il perdono nella nostra cultura. Ed ha un capitolo nel libro intitolato «Non devi perdonare». E dice che dovremmo attribuire la colpa per i nostri problemi attuali ai nostri genitori, perché è lì che appartiene, loro ci hanno avvelenato, abbiamo tutti avuto dei genitori tossici in un modo o nell'altro, e il nuovo grido è quindi «sono una vittima, non è colpa mia e non sono responsabile». Il senso di colpa per qualsiasi cosa e per ogni cosa viene scaricato sul prossimo e lasciato lì finché la vendetta non si esaurisce. E di fatto non c'è alcun posto per il perdono. Infatti spesso si suggerisce che il perdono non sia nemmeno salutare. È una sorta di debolezza, una sorta di codardia. Siamo stati tutti oppressi, abusati, vittimizzati e non siamo minimamente intenzionati a perdonare nessuno. Ma il prezzo della vendetta è estremamente alto. Il prezzo del non perdono è veramente severo. Lasciate che vi dica alcune delle cose che il non perdonare compie. Il non perdonare imprigiona le persone nel passato. E voi potreste dire, cosa intendi dire con quello? Ma finché non sei disposto a perdonare gli offensori e le loro offese, rimani e sarai incatenato ad entrambi. Finché non sei disposto a perdonare l'offensore e l'offesa, lo tieni vivo. Il dolore rimane lì, pungoli ad una ferita aperta e gli impedisci di guarire. Quando non perdoni, ti condanni a passare la vita sentendoti male ora, come ti sentirà, come ti sei sentito nel passato quando l'offesa è stata commessa senza alcuna fine in vista. Scegli di amare l'odio e di coltivarlo per tutta la tua vita. Il non perdonare ti imprigiona nel dolore del tuo passato. In secondo luogo, il non perdonare inevitabilmente produce una profonda amarezza, un cancro infettivo nel cuore. E tale amarezza è maligna, è devastante, porta con sé quei pensieri maligni, quei ricordi ossessionanti che distorcono il modo in cui vediamo la vita. La rabbia divampa fuori controllo e le emozioni diventano sfrenate ed incontrollate, e così facendo cominciamo ad intrattenere, ad accarezzare idee disperate di vendetta. Ogni conversazione diventa un'occasione per calunniare la persona che odiamo, per diffamare, perfino per mentire. No, il non perdonare è una cosa molto, molto seria. Vi incatena al dolore del passato e vi fornisce una profonda amarezza. D'altro canto, il perdono porta libertà completa dal passato, libertà completa dall'amarezza del presente. Quando studiate la Bibbia, c'è molto in essa riguardo del perdono. Infatti, ci sono circa 75 immagini metaforiche per rappresentare il perdono nella Bibbia. Lasciate che ve ne dia solamente alcune. Perdonare è girare la chiave, aprire la porta della cella e lasciare che il prigioniero esca libero. Questa è una. Perdonare è scrivere in grandi lettere su un debito «niente è dovuto». La Bibbia dice che perdonare è battere il martello in un'aula di tribunale e dichiarare non colpevole. Perdonare è scagliare una freccia così in alto e così lontano che non potrà mai più essere trovata. Perdonare è portar fuori la spazzatura e smaltirla una volta per tutte, lasciando la casa fresca e pulita. Perdonare è sciogliere l'ancora e lasciare che la nave salpi. Perdonare è concedere la grazia completa ad un criminale condannato e sentenziato. Perdonare è allentare una stretta alla gola ad un avversario nella lotta. Perdonare è sabbiare un muro pieno di graffiti lasciandolo pulito come nuovo. Perdonare è rompere un vaso d'argilla in mille pezzi in modo che non possa mai più essere ricomposto. Queste sono solamente alcune delle immagini presenti nella Bibbia sul perdono. Il perdono è un atteggiamento ed un atto meraviglioso, virtuoso, liberante, amorevole. Ha senso perdonare. È salutare, è sano, è liberatorio, è sensato, allevia la tensione, porta pace, invita all'amore e di nuovo ripeto, è l'uomo nella sua massima nobiltà, è la sua gloria passare sopra ad una trasgressione. E lasciate che vi dica una cosa, nessuna relazione può sopravvivere all'assenza del perdono. Se non perdonate continuamente, accumulerete amarezza che distruggerà qualsiasi ed ogni relazione. Ora, ci sono alcune ragioni bibliche, teologiche e spirituali convincenti per le quali dobbiamo perdonare e voglio parlarvene questa sera. Al di là della pura virtù del perdono, al di là della pura nobiltà del perdono, lasciate che vi mostri alcuni dei motivi più forti per perdonare. Numero uno. E sarà il tempo a determinare quanti riuscirò a darvene questa sera, ma numero uno. E questo è veramente proprio lì, esattamente dove dovrebbe essere, all'inizio dell'elenco. Il perdono è l'atto più simile a Dio che una persona possa mai compiere. Il perdono è l'atto più simile a Dio che una persona possa mai compiere. Nessun atto è più simile a Dio del perdono. Mai siete più simili a Lui che quando perdonate qualcuno che vi ha offeso. Il perdono è una promessa dichiarata verbalmente e concessa personalmente. È un'affermazione d'amore non meritato, immeritato, non guadagnato, che conferma all'offensore che non c'è rabbia, non c'è odio, non c'è desiderio di vendetta, non c'è nessuna ritorsione, perché la colpa è stata rimossa, il biasimo è stato rimosso, non c'è autocommiserazione e non c'è alcuna amarezza. E questo è esattamente e precisamente l'atteggiamento di Dio verso i peccatori. Dio ci concede nella Scrittura una promessa dichiarata verbalmente e data personalmente di un amore immeritato e non guadagnato che afferma che egli non è più adirato, non porta più odio o desiderio di vendetta, che non ci sarà alcuna ritorsione, nessuna condanna, perché la colpa, il biasimo e la vergogna sono stati rimossi. Questo è l'atteggiamento di Dio verso coloro che hanno posto la loro fede in Lui. Ascoltate a questo carattere di Dio esaltato nella Scrittura. Esodo 34, versetto 6. Allora il Signore passò davanti a lui, cioè davanti a Mosè, e proclamò: il Signore Dio, misericordioso e clemente, lento all'ira e ricco in bontà e verità, che conserva la sua bontà fino a mille generazioni, che perdona l'iniquità, la trasgressione e il peccato. Questo è caratteristico di Dio. Quindi diciamo, mai siamo più simili a Dio che quando perdoniamo. Salmo 32, beato colui la cui trasgressione è perdonata, il cui peccato è coperto, beato l'uomo al quale il Signore non imputa l'iniquità. Salmo 85 dice essenzialmente la stessa cosa, Salmo 130, in tutta la Scrittura leggiamo del perdono di Dio. Egli non ricorda più i nostri peccati, li seppellisce nelle profondità del mare, li rimuove tanto lontano quanto è l'Oriente dall'Occidente. Però se volete l'epitome della testimonianza del perdono di Dio, dovete solamente leggere la storia del figlio al prodigo in Luca 15. Quel figlio non era diverso da molti figli, avido, ansioso di posare le sue mani su ricchezze che non si era guadagnato, umanamente stolto nel modo in cui le spese, disprezzò suo padre, in realtà lo odiò completamente, andò a vivere con quelli che l'hanno sfruttato e l'hanno lasciato nella miseria del suo stesso peccato, e quando i soldi finirono, lentamente ritrovò il senno mentre dava da mangiare ai porci, che era un'immagine della sua stessa vita, ovviamente. Un giorno si svegliò e disse: i servi di mio padre vivono meglio di me. E da lì disse: andrò quindi da mio padre. Di fatto non si aspettò il perdono, voleva solamente dire quanto era stato miserabile, e voleva chiedere se poteva essere uno dei suoi schiavi, non voleva chiedere di tornare ad essere un figlio, pensava di aver perso quel diritto. Tutto ciò che voleva era un tetto sopra la testa ed un cibo un po' migliore di quello che stava dando ai porci. Così cominciò il cammino di ritorno, e vi ricordate la storia? Gesù usa quella storia per insegnarci come perdonare. Non si aspetta nemmeno che il peccatore arrivi. Quando lo vedi da lontano, corri ad incontrarlo. E quando inizi a dire che è dispiaciuto, lo zittisci con un abbraccio ed un bacio, lo accogli, lo ami e gli fai indossare il miglior vestito che hai, gli metti l'anello più bello al dito e prendi la carne migliore del congelatore e cucini il pasto migliore che puoi cucinare. Fai partire la musica, chiami gli amici e la famiglia e lo inviti con orgoglio ad essere davvero tuo figlio ritrovato. È così che Dio perdona, con abbondanza, con grandiosità. Il Signore ci avverte anche che agire in questo modo sarà ovviamente profondamente frainteso e sarà profondamente non apprezzato persino dalla propria famiglia. Ricordate il figlio che non scappò, quello che rimase a casa, imbronciato? Disse che se suo padre era uno stolto ad aver perdonato quello stupido di un fratello che aveva, che non è altro che uno sprecone che avrebbe dovuto essere rimandato alla porcilaia creata dalla sua stessa stoltezza senza alcun perdono, ma il padre misericordioso può solamente dire che ama ed amerà sempre il figlio, anche se il figlio aveva commesso gravi offese contro di lui. L'avrebbe perdonato pienamente e completamente per la pura gioia della riconciliazione, per la pura esaltazione della restaurazione. Gesù, mentre era giustiziato sulla croce, disse: Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno. Stefano, così simile a Dio, mentre veniva schiacciato sotto le pietre insanguinate che colpivano il suo corpo, disse: Padre, non imputar loro questo peccato. Signor Thomas More, che fu signor cancelliere d'Inghilterra, dopo essere stato processato a Westminster e condannato a morte senza giusta causa, disse questo ai suoi giudici mentre stava lì dinanzi a loro, e cito: Così come l'apostolo Paolo teneva i vestiti di coloro che lapidarono Stefano a morte, e poiché entrambi ora sono santi in cielo e là continueranno ad essere amici per sempre, così io confido sinceramente che, pertanto, pregherò di tutto cuore affinché, sebbene le vostre signorie ora qui sulla terra siano state di giudizio sulla mia condanna, che possiamo non di meno in seguito incontrarci gioiosamente in cielo nella salvezza eterna. Fine della citazione. Questo è essere simile a Dio? Avere uno spirito così pronto a perdonare anche verso i propri carnefici. Dio è stato apertamente, palesemente, ingiustamente offeso, bestemmiato e disonorato e tuttavia perdona con desiderio ed impazienza, solo per la pura gioia e la gloria della riconciliazione. Questo è, tra l'altro, il punto saliente di Paolo. In Efesini, capitolo 4, versetto 32, siate benevoli gli uni verso gli altri, misericordiosi, perdonandovi a vicenda, così come anche Dio vi ha perdonati in Cristo. Capitolo 5, versetto 1, siate dunque imitatori di Dio. Imitate Dio quando perdonate. Questa è una chiamata ad essere come Dio, ad essere delle persone che perdonano. È difficile distruggere una relazione se perdonate continuamente ogni offesa. In Colossesi 3:13 Paolo dice: sopportatevi gli uni gli altri e perdonatevi a vicenda. Se uno ha motivo di lamentarsi di un altro, così come il Signore vi ha perdonato, così fate anche voi. Perdonare è divino. Tornando a Matteo capitolo 5, ricordate le parole ben note del nostro Signor Gesù: ma io vi dico, amate i vostri amici e pregate per quelli che vi perseguitano. Facendo così, versetto 45, sarete figli del Padre vostro. Egli perdona. E quando voi perdonate, sarete come Lui. Miei cari, nel vostro matrimonio siete diretti verso un disastro grave se continuate ad accumulare l'ostilità a causa delle offese ricevute, se continuate a permettere che quelle amarezze si sviluppino. Ma ogni volta che c'è un'offesa ed un perdono immediato, essa scompare, va via immediatamente. Questa è la chiave per qualsiasi relazione. Figli, lo stesso vale verso i vostri genitori, e genitori, lo stesso vale verso i vostri figli, fratello e sorella, fratello e fratello, sorella e sorella, è la stessa identica situazione. Perdono, perdono, perché quello è essere come Dio. Praticate la virtù della pietà. Secondo, pensando ai motivi per il perdono, Non è solamente l'omicidio quello che è proibito dal sesto comandamento? Non è solamente l'omicidio quello che è proibito dal sesto comandamento? Il sesto comandamento, non uccidere, implica molto di più della sola idea dell'omicidio. Ma potresti chiedere, ok, ma come lo sai? Ma perché Gesù lo ha reso molto chiaro. Matteo capitolo 5, ascoltate versetti 21 e 22. Avete udito che fu detto agli antichi non uccidere. Questo era il comandamento, giusto? Non uccidere. E chiunque uccide sarà sottoposto al tribunale. In altre parole, se commettete omicidio, avete commesso un crimine e quindi siete soggetti al giudizio del tribunale. Ma, dice Gesù, io vi dico che chiunque si adira contro suo fratello sarà sottoposto al tribunale. In altre parole, il punto non è solamente che Dio dice di non uccidere, ma è implicito anche in quello il motivo o l'atteggiamento che porta all'omicidio, cioè all'odio. Gesù quindi disse, io vi sto dicendo, io vi dico di non essere nemmeno adirati contro vostro fratello. Non dite nemmeno raca a vostro fratello, non ditegli stupido. Raka è una sorta di epiteto. Abbiamo diversi tipi di maledizioni o di brutte parole che pronunciamo contro le persone quando siamo arrabbiati. Raka era uno dei tempi antichi. Stupido o stolto, un altro modo di dirlo. Gesù disse, quando mi riferisco al comandamento non uccidere, sto includendo tutto. Tutto. Rabbia, ira, malizia, mancanza di perdono, desiderio di vendetta, ritorsione, è tutto incluso nel sesto comandamento. E mi ripeto, non è solamente l'omicidio che è proibito dal sesto comandamento. Tutta la rabbia, tutta l'ira, tutta la malizia, ogni intento malvagio, tutta l'amarezza, tutto. I rabbini e gli scribi antichi, i creatori della tradizione ebraica dicevano semplicemente non uccidere, Esodo 20:13, non uccidere. Eppure erano pieni d'odio, pieni d'animosità, pieni di bruttezza, amarezza l'uno verso l'altro. E Gesù disse che chiunque è adirato contro suo fratello merita di essere portato dinanzi al tribunale. Infatti, prima Giovanni 3:15 lo dice così, chiunque odia suo fratello è un omicida. È un omicidio. Di tanto in tanto sentiamo parlare di omicidi coniugali, sentiamo della moglie che uccide il marito o del marito che uccide la moglie o che organizza l'esecuzione o mette in atto una presunta morte accidentale. Forse sta diventando più comune al giorno d'oggi di quanto lo fosse mai stato in passato, perché questo odio cresce senza controllo ed è alimentato dalla cultura, dalla società. Ma non è solamente quello che è disprezzato da Dio, è l'atteggiamento dell'odio. È l'atteggiamento che dice, oh, non lo ucciderei, ma di sicuro lo lascerò. È l'atteggiamento che dice, non ti uccido, ma sarebbe bello se fossi morto. Vedete Gesù quando disse che se siete persino adirati, se persino pronunciate una parola brutta, una maledizione verso qualcuno, lo chiamate stupido, stolto, siete omicida nel cuore. Quando disse quello, spazzò via ogni autogiustificazione. Smascherò il cuore nudo. Raka era un'espressione diffamatoria, un epiteto comune senza alcun equivalente moderno, se non che sembra che questi tipi di epiteti usino sempre consonanti dure. Era un termine d'abuso, di disprezzo, arrogante, d'odio. Stolto era dare a qualcuno del senza Dio, dell'empio. Maledirli, dire che è abbastanza colpevole da andare all'inferno. E questo tipo di atteggiamento è incluso nel sesto comandamento. E se guardate alla persona che odiate, o la persona che disprezzate, o verso la quale avete questa ostilità ed animosità accumulata, e sentite quelle cose nel vostro cuore, siete come degli omicidi. Gesù disse, ama il tuo nemico come te stesso. Dovete vedere colui che non volete perdonare come una creazione di Dio e dovete amarla e dovete perdonarla solamente per il fatto che Dio o qualcosa di Dio è presente in loro. Se è un cristiano, ovviamente porta l'immagine morale di Dio E se non è un cristiano, porta l'immagine naturale di Dio, trasmessagli in qualche modo. Dovete vedere l'immagine di Dio in quella persona, dovete cercare ciò che è nobile, non importa quanto possa essere difficile da vedere. Se siete adirati verso qualcuno, dovete confessare quell'ira come iniquità. Se cercate vendetta verso qualcuno, confessatelo come un peccato. Riconoscete che la vostra mancanza di perdono è peccaminosa, è egoista, e che dovete mettere da parte il vostro egoismo, perché è proprio quell'affetto immeritato per voi stessi che vi fa aggravare le colpe di coloro che vi offendono. Mi capite? Il motivo per cui siete così arrabbiati per quello che qualcuno potrebbe farvi è perché avete un'opinione elevata di voi stessi. E se volete veramente sapere cosa meritate, meritate l'inferno. Tutto il resto è un altro che un beneficio. Siate abbastanza umili da comprendere che nessuna offesa contro di voi è degna d'odio. Nessuna offesa contro di voi è degna di perdono, perché vi dovete vedere come un nulla. È l'opposto dell'autostima. Tutto il culto dell'autostima non fa altro che nutrire questo mostro, dando alle persone il permesso di avere una visione elevata di se stessi, così che qualsiasi cosa contro di loro, in qualsiasi forma, anche la più banale che sia o minima, diventi causa di grande esasperazione ed offesa giustificabile. Uccidete il vostro egoismo, e mi ripeto, è proprio quell'affetto immeritato per voi stessi, verso voi stessi, che vi fa aggravare le colpe del prossimo, di coloro che vi offendono. Siate consapevoli del fatto che Dio ha comandato non solamente di non uccidere, ma di non aver alcun atteggiamento omicida. In terzo luogo, e questo è un punto molto importante quando si parla del perdono, dovete ricordare, in terzo luogo, che chiunque vi abbia offeso ha offeso Dio in misura maggiore. Chiunque vi ha offeso Dio in primo posto. A volte sento qualcuno dire: oh, voglio uscire da questo matrimonio perché ne ho avuto abbastanza, ne ho fin sopra i miei capelli, non sopporterò più un altro giorno, non voglio più vivere così. E pensano che quella sia l'offesa suprema contro di loro, mentre in realtà, se c'è stato peccato nella vita di quella persona, la persona che vi ha offeso, quel peccato ha offeso Dio molto di più di quanto abbia offeso voi. E ascoltatemi, se Dio, che è il più santo, ha perdonato quella persona dell'offesa più grande, dell'offesa maggiore, non potete voi, che siete i meno santi, perdonargli l'offesa minore? Qualunque cosa abbia fatto contro di voi quel coniuge peccatore, l'ha fatta contro Dio in primo luogo. E Dio perdona pienamente, totalmente, liberamente e completamente. E se Dio, che è il più santo ed il più offeso, può perdonare, non potete voi, che siete i meno santi e i meno offesi, perdonare? Ricordate quando Davide peccò unendosi a Bathsheba, assicurandosi che, visto che la desiderava così tanto, suo marito non tornasse più in scena, lo mise in una situazione compromettente, in battaglia perse la vita, quindi c'era adulterio ed omicidio. E vi ricordate quando Davide esprimeva davanti a Dio il suo pentimento? Disse nel Salmo 51, disse questo: contro di te, contro te solo ho peccato. Aveva la giusta prospettiva, sì? Aveva offeso Bathsheba, certamente. Aveva offeso Uria. Aveva offeso la famiglia. Aveva offeso la nazione su cui regnava. Aveva offeso la sua stessa famiglia. Aveva offeso i suoi nemici. Però, più di ogni altra cosa, aveva offeso Dio con la sua iniquità terribile, terribile. Dice poi nel Salmo 41,4: guarisci l'anima mia, perché ho peccato contro di te. Ora, Dio è colui contro cui ogni peccato è commesso, più gravemente. Ogni peccato è soprattutto contro di Lui. E noi, francamente, siamo, in qualche modo, siamo incidentali. E quindi, se ha offeso me, cosa? È davvero secondario rispetto alla questione principale, no? E Dio, che è così gravemente offeso, perdona così prontamente. Quindi come possiamo noi, così minimamente offesi, non perdonare? E dunque, perdoniamo. Perdoniamo perché non siamo mai più simili a Dio di quando perdoniamo. Perdoniamo perché Dio proibisce l'ira, proibisce l'odio e gli atteggiamenti di vendetta. E perdoniamo perché Dio, che è il più offeso, ha perdonato. E noi, che siamo i meno offesi, possiamo quindi certamente fare lo stesso. Lasciate che vi porti ad un quarto punto che si stabilisce sul terzo. Ed è solamente ragionevole che coloro a cui sono stati perdonati i peccati maggiori perdonino anche quelli minori. È solamente ragionevole che coloro a cui sono stati perdonati i peccati maggiori perdonino anche quelli minori. Ora, questo lo so, se ci riflettete su, vi porterà alla mente Matteo 18. Quindi andate a Matteo 18, voglio ricordarvi qualcosa di cui abbiamo entrambi bisogno di essere ricordati periodicamente. Ed è questo, che quando ci presentiamo davanti a Dio, prima della nostra salvezza, siamo degni dell'inferno eterno, giusto? Perché siamo nemici di Dio, abbiamo ignorato Dio, abbiamo negato Dio, non siamo stati riconoscenti verso di Dio, abbiamo inseguito l'iniquità e quindi meritiamo l'inferno eterno. Ma Dio, nella sua misericordia, ci perdona l'iniquità dannante. Ci perdona peccati di tale gravità che ci manderebbero all'inferno a soffrire per sempre ed ancora non sarebbero stati espiati. Qualcuno potrebbe pensare, sai, 50.000 anni all'inferno dovrebbero essere sufficienti a pagare per il mio peccato. Qualcun altro potrebbe dire, 50 milioni di anni all'inferno potrebbero essere sufficienti per pagare il mio peccato. Ma la risposta è che l'eternità non sarebbe sufficiente per pagare per il vostro peccato, perché sarete lì per sempre a soffrire. Perché questa è la gravità del crimine. Abbiamo crimini nel nostro paese ed abbiamo pene diverse per quei crimini, giusto? Se qualcuno dovesse commettere un reato minore potrebbe andare in prigione per una notte, qualcuno potrebbe commettere un piccolo crimine e potrebbe finire in prigione per 30 o 60 giorni, se commette una rapina a mano armata potrebbe andarci per 5 anni, se dovesse commettere un omicidio di secondo grado potrebbe essere per 20 anni, se invece è un omicidio premeditato di primo grado potrebbe essere l'ergastolo. E noi pensiamo a questo come un crimine grave. Ma che tipo di crimine è quello che potrebbe essere pagato solamente con una punizione eterna? È così sconvolgente. E dunque chiunque di noi, indipendentemente da come possiamo valutarci, chiunque di noi, se non siamo in Cristo, perdonati da Dio, abbiamo offeso Dio in modo così grave da dover pagare quell'offesa con una punizione eterna. Questa è la gravità della nostra iniquità. Le misurate se non in altro modo attraverso la pena che vi è associata, giusto? Così quando siete venuti a Cristo e siete stati perdonati, non è stata una piccola cosa? Non è stato come il giudice che dice, beh, sai, meriti 60 giorni di prigione, ma ti commuto la pena, oppure ti metto in libertà vigilata, oppure non è stato come il giudice che disse, beh, sai, meriti 20 anni, ma siccome è la tua prima offesa, ti metto in libertà condizionata, ti metto in una sorta di ambiente di reinserimento. Non è stato affatto così, non è stato come se meritaste l'ergastolo. E noi potremmo pensare a queste cose come a dei crimini gravi, ma che tipo di crimine è quello che può essere solamente pagato con una punizione eterna? È qualcosa di sconvolgente. E dunque, chiunque di noi, indipendentemente da come possiamo valutarci da soli, chiunque di noi, se non siamo in Cristo, perdonati da Dio, abbiamo offeso Dio in modo così grave da dover pagare quell'offesa con una punizione eterna. Questa è la gravità della nostra iniquità. La misuriamo, se non in altro modo, attraverso la pena che vi è associata, giusto? Così quando siete venuti a Cristo e siete stati perdonati, non è stata una piccola cosa? Non è stato come se il giudice avesse detto, sai, ti meriti 60 giorni in prigione ma ti commuto la pena, oppure, sai, ti metto in libertà vigilata. Non è stato come se il giudice avesse detto, beh, sai, ti meriti 20 anni ma siccome è la tua prima offesa e ti metto in libertà condizionata, ti metto in una sorta di ambiente di reinserimento. Non è stato affatto così. Non è stato come se vi meritaste l'ergastolo e per qualche circostanza attenuante, come, non so, una malattia o qualcos'altro, foste stati affidati alla vostra famiglia fino alla morte. Non è stato affatto quello, è stato che avevate un debito immenso, un debito di iniquità che non poteva essere pagato nemmeno con un'eternità di sofferenza e Dio in un momento ha perdonato tutto. Questa è la magnanimità del perdono. Quindi dovete tornare a ricordare ciò che vi è stato perdonato in Cristo. Ed ora, tornando al quarto punto, è dunque ragionevole che coloro ai quali sono stati perdonati i peccati maggiori dovrebbero certamente essere in grado di perdonare quelli minori, giusto? Qualcuno vi ha offeso? Oh, veramente? Oh, qualcuno vi ha offeso? Oh, vostro marito vi ha offeso? Vostra moglie vi ha offeso? Oppure, oh, giovani, i vostri genitori vi hanno offeso? Qualcun altro vi ha offeso? Oh, capisco. Quindi voi sarete pieni di amarezza e potrete persino andare in giro con un atteggiamento vendicativo pieno d'odio, risentimento, e farete in modo che quelle persone paghino per ciò che vi hanno fatto e ti consideri, vi considerate cristiani? Farai in modo che il tuo coniuge senta il dolore della vostra ira per ciò che lui o lei vi ha fatto? Voi, che siete stati davanti a Dio con un peso di peccato che nemmeno un'eternità di dolore avrebbe potuto eliminare, e siete stati perdonati di tutto in una frazione di secondo, siete pronti a tenere questo piccolo torto contro qualcun altro? Questo è il punto intero della parabola che si trova alla fine di Matteo 18. Alcune persone vengono portate dinanzi al re, gli devono un debito enorme che non potrebbero mai pagare ed egli li perdona. Uno di questi, perdonato di questo debito enorme ed impagabile che è l'immagine della punizione eterna, del nostro peso di peccato, ed è stato perdonato completamente, accetta il perdono, esce, trova un uomo che gli deve poche settimane di salario e lo strangola. E gli dice: voglio il mio denaro, voglio il mio denaro, voglio il mio pagamento, e l'altro non può pagare, quindi lo getta in prigione. È inimmaginabile, i discepoli non potevano, erano increduli, non potevano neanche crederci, non riescono a crederci. Sono sicuro che mentre Gesù delineava la storia, ciò li scuoteva profondamente, qualcuno potesse essere stato perdonato così tanto. Poi si gira e non può perdonare il vicino di così poco, e non è proprio questo che facciamo continuamente? Continuamente. Siamo stati perdonati da Dio di un debito impagabile, inconcepibile, e non perdoniamo i piccoli debiti che altri hanno verso di noi. Nel vostro matrimonio dovete aver fretta di perdonare il più velocemente possibile, anche mentre l'offesa è in corso. Tutti i vostri pensieri dovrebbero essere orientati al perdono. Che insensibilità ingrata dimostra quel servo di Matteo 18 che fu perdonato di un debito impagabile e poi uscì subito a cercare qualcuno che non volle perdonare. Sei tu un tribunale più elevato di Dio? Sei più degno di Dio? Hai forse il diritto di mantenere la tua ostilità e la tua ira che Dio non ha? Hai una legge più esigente? Sei forse degno di un trattamento più elevato di quello che riceve Dio? È impensabile la cosa. Ora, quinta ragione per perdonare. Colui che non perdona non godrà dell'amore degli altri cristiani. Colui che non perdona non godrà mai dell'amore degli altri cristiani. Lasciate che vi dica cosa succede nel matrimonio. Succede continuamente, ok? La moglie dice: ne ho avuto abbastanza, basta. Ho finito, non lo sopporterò più, ne ho avuto abbastanza, non perdonerò più. L'ho perdonato abbastanza, non lo perdonerò più. Ho finito con quest'uomo, non ho altro che risentimento, ostilità, odio, amarezza, e me li terrò lì, continuerò ad alimentarli. Sapete cosa succede a quel punto? Immediatamente c'è una rottura del matrimonio ed istantaneamente la perdita della comunione cristiana. Siete subito fuori dalla comunione con la Chiesa, giusto? E nel giro di qualche mese, indovinate cosa? Durante il culto della comunione, il vostro nome viene letto da me o da un qualche altro pastore, non è vero? Perché avete abbandonato il vostro matrimonio senza alcuna base per farlo. Perdete la comunione. La Chiesa diventa veramente il vostro giudice. Ed è esattamente quello che succede nella parabola di Matteo 18. Guardate lì al versetto 31. L'uomo cerca di ottenere il suo denaro da colui che gli doveva qualche mese di salario, lo getta in prigione. Il versetto 31 dice: i suoi compagni, visto l'accaduto, ne furono molto rattristati ed andarono a riferire al Signore tutto l'accaduto. Sapete cosa? Non potevano credere che quell'uomo avesse fatto una cosa del genere. Non potevano credere una tale mancanza di perdono. Era scioccante. E dove andarono? Andarono subito dal re. Andarono subito dal Signore. Sapete cosa succede? Che quando non perdonate, perdete la comunione. E la comunione, per così dire, va in cielo a denunciarvi. Vi tagliate fuori dalla comunione fraterna. Siete distanti dal corpo. Siete lievito. Siete peccatori. Siete cattiva influenza. La Chiesa non vi vuole intorno a loro se vi comportate così. E l'alienazione dagli altri nella vita della Chiesa porta ad altro peccato. La sequenza è questa: ho chiuso, non voglio più vivere con lei, me ne vado, non lo tollererò più, sono al limite, esco da questa cosa, me ne vado, ed immediatamente vi allontanate, e poi la Chiesa si rivolge a Dio comincia a gridare a Dio per voi, la disciplina viene attuata, la Chiesa vi insegue, voi non vi pentite e la prossima cosa che succede è che fuori dalla comunione siete consegnati a chi? A Satana stesso, 1 Corinzi 5, e poi vi trovate in una relazione extraconiugale. E lì inizia la spirale discendente. L'alienazione dagli altri nella vita della Chiesa porta a peccati gravi. Ebrei 10:24 dice che dobbiamo stare insieme per stimolarci a vicenda. Abbiamo bisogno della vita del popolo di Dio. E questi amici si rivolsero contro l'uomo senza perdono e lo consegnarono a Dio stesso, pregarono, letteralmente attuarono la disciplina ecclesiastica, lo consegnarono al Signore che poi lo consegnò ai tormentatori. E questo ci porta al sesto punto. La mancanza di perdono porta al castigo divino. Cos'è che succede a questo qua? Versetto 32, il re o il Signore lo chiama servo malvagio. Io ti ho perdonato tutto quel debito perché me lo hai chiesto. Non dovrei forse anche tu avere pietà del tuo compagno, come io ho avuto pietà di te? È incredibile che non l'abbia fatto. E il Signore, adirato, lo diede in mano agli aguzzini finché non avesse pagato tutto ciò che gli doveva. Così farà anche il Padre mio celeste a voi, se ciascuno di voi non perdona di cuore al proprio fratello. Cosa sta dicendo? Se non perdonate il prossimo, allora il Signore vi consegnerà i tormentatori. Cos'è la correzione? La correzione seria? Aguzzini, tormentatori? Può essere lo stress, la difficoltà, le malattie, le sofferenze. Giacomo 2:13 dice la stessa cosa. Il giudizio sarà senza misericordia per colui che non ha usato misericordia. Beati i misericordiosi, Matteo 5, versetto 7, perché essi otterranno misericordia. Se non avete la misericordia del perdono, Dio vi consegnerà ai tormentatori stessi. Quindi cosa succede? Distruggete il vostro matrimonio, distruggete la vostra relazione con la Chiesa, siete scesi e scendete nella spirale dell'iniquità e poi arriva la correzione divina. Diversi mi hanno detto, non vivrò più con questa persona, preferisco rischiare con Dio che vivere con questa persona. Beh, non state veramente correndo alcun rischio con Dio, è abbastanza garantito quello che succederà, la correzione. La correzione. Una settima ragione per il perdono. Colui che non perdona non sarà perdonato. Colui che non perdona non sarà perdonato. Tornate indietro a Matteo capitolo 6. E questo veramente si collega al punto che abbiamo appena fatto da quella parabola. Che se non perdonate il Signore vi correggerà. Questo è un altro modo di guardare la stessa cosa, ma enfatizza un aspetto leggermente diverso, che colui che non perdona non sarà perdonato. Guardate Matteo 6, nel versetto 12 parte di quello che Gesù insegna è quello di pregare in questo modo: rimettici i nostri debiti, oppure come riportato in un altro Vangelo, rimetti a noi i nostri peccati, i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Ora qui c'è un'affermazione piuttosto chiara, giusto? Perdonaci, o Dio, così come noi perdoniamo il prossimo. Scendete giù al versetto 14 e 15. Se voi infatti perdonate agli uomini le loro colpe, il Padre vostro celeste perdonerà anche voi, ma se voi non perdonate agli uomini, neppure il Padre vostro celeste perdonerà le vostre colpe. Mamma, questo è un messaggio potente. Se perdonate, sarete perdonati. Dio vi tratterà così come voi trattate il prossimo. E potreste dire, ok, ma qui sta parlando forse del fatto che potremmo perdere la nostra salvezza e andare all'inferno? No. No, il perdono eterno lo abbiamo nella nostra giustificazione e quello risolve la questione del nostro futuro. Il perdono temporale però lo riceviamo nella nostra santificazione e questo risolve la questione della nostra benedizione presente. La questione qui è semplicemente questa, ok? Che Dio non perdonerà il vostro peccato, nel senso che sarete liberi dalla correzione e riceverete benedizione. Sapete cosa succede quando... Come credenti, quando peccate, cosa succede? Quando rimanete nel peccato a lungo, non è che all'improvviso perdete la salvezza e andate all'inferno, no, ma lasciate che vi dica quello che succede. Cominciate ad essere corretti e perdete la benedizione. Il perdono eterno è già stato sistemato, ma il perdono temporale, ovvero quello che trattiene la correzione e riversa la benedizione, non sarà vostro. L'ho visto nel corso degli anni, come pastore ho visto tante persone. Ho visto persone con vuoto nelle loro vite, con terribile aridità, con monotonia insipida, persone senza gioia, senza potenza, senza alcuna relazione matrimoniale significativa. E credo veramente che molto spesso ciò sia dovuto al fatto che non c'è alcun perdono nel loro cuore verso una persona della loro famiglia. E quando non perdonano, Dio continua a correggere e la vita diventa miserabile, la benedizione non è presente. Se c'è qualcosa che desidero nella vita, è la benedizione di Dio. Voglio dire, suppongo che arriverei persino a dire che potrei vivere con chiunque se potessi ricevere la benedizione di Dio. Questo è quello che ricerco al di là di ogni cosa. Umiliarmi ed accettare una qualsiasi difficoltà nella vita umana per avere la gioia del cielo è una scelta semplice per me. Ora, dobbiamo perdonare perché quello è proprio quello che Dio fa, Dio del quale siamo figli. È vietato non perdonare, nel comandamento non uccidere. Dobbiamo perdonare perché il più santo perdona, non dovremmo quindi noi, i meno santi, perdonare anche. Dobbiamo perdonare perché ci sono stati perdonati i peccati maggiori contro Dio, non dovremmo quindi perdonare quei peccati minori verso di noi. Dobbiamo perdonare perché altrimenti perderemo la comunione, l'amore dei fratelli e saremo così corretti. E se non perdoniamo, Dio non ci perdonerà. Numero 8, ve ne do ancora un paio, ok? L'assenza di perdono ci rende inadatti al culto. L'assenza di perdono ci rende inadatti al culto. Infatti, il culto diventa una forma di ipocrisia. Matteo, capitolo 5, di nuovo, versetti 23 e 24. Se dunque stai per offrire la tua offerta sull'altare, stai venendo per adorare Dio, naturalmente in un contesto giudaico nel Vangelo, ma se stai venendo ad adorare Dio e ti ricordi che tuo fratello ha qualcosa contro di te, lascia lì la tua offerta dinanzi all'altare, va prima e riconciliati con tuo fratello, poi torna ad offrire la tua offerta. Molto, molto basilare. Non avvicinatevi a Dio con l'intenzione di adorare se c'è rancore irrisolto verso e con un altro cristiano. La riconciliazione deve precedere l'adorazione. Anche se noi non nutriamo alcuna rabbia, se l'altro nutre rabbia verso di noi, dobbiamo perdonare liberamente dal cuore e fare tutto il possibile per sistemare le cose. Vedete, se c'è una qualche iniquità in voi, dice il Salmo 66, il Signore non vi ascolterà. Quindi, quando venite ad adorare, il cielo non risponderà se il vostro cuore non è a posto. L'assenza del perdono vi rende inadatti all'adorazione. E questa è una cosa seria, veramente seria. Numero 9. Solo un altro dopo di questo, ok? Numero 9, non perdonare è usurpare l'autorità di Dio. E suppongo che questo sia il massimo dell'orgoglio. Se non volete perdonare, allora vi state mettendo al posto di colui che impugna la spada del giudizio divino. State dicendo, sai, Dio, tu potresti essere disposto a perdonare, ma io no. Strappate la spada dalla mano di Dio e decidete che sarete voi ad usarla. Prendete la vendetta personale. Che audacia! E dalla luce di Romani 12 Dio dice, a me la vendetta, io darò la retribuzione. Lasciate il tutto a Dio, non dovete prenderla tutta con voi, non dovete restituire ciò che pensate che essi si meritano, quello non è il vostro compito. Se il vostro nemico ha fame, che cosa fate? Dategli da mangiare. Se ha sete, dategli da bere. E così verserete carboni ardenti sul suo capo, carboni di convinzione, tra l'altro, sia chiaro. Vincete il suo male con il bene e ricordate questo, non vi vendicate da voi stessi mai, Romani 12:19. Non fate giustizia da voi stessi, carissimi, ma cedete il posto all'ira di Dio perché sta scritto a me la vendetta, io darò la retribuzione, dice il Signore. Dio si prenderà cura della vendetta. Che audacia la vostra, quella di prendere la spada. Darò io a quell'uomo quello che si merita? Oh, gli infliggerò io questo dolore? Sarò io il giudice? Dio è troppo lento. Dio è troppo tollerante, Dio è troppo paziente, è troppo ingiusto, è troppo indifferente, è troppo debole, non sta facendo nulla. Dammi qua la spada, ci penso io. Che atteggiamento blasfemo. Solamente Dio è in grado di affrontare il peccato, egli ha una comprensione perfetta e vera dell'offesa, voi no. voi siete limitati, egli ha il più alto standard, il vostro è inferiore, egli ha autorità senza limiti, la vostra è inesistente, egli è imparziale, voi non lo siete. Egli è onnisciente ed eterno, vede la fine dall'inizio, voi siete miopi e ignoranti, non vedete nulla oltre il momento, egli è saggio, buono ed agisce in perfetta santità, voi siete invece accecati dalla rabbia. Ora ditemi voi, chi è che dovrebbe impugnare la spada? Non ha senso che voi, io o noi facciamo giudici, non siamo qualificati. E quando strappate la spada, per così dire, dalle mani di Dio e non volete perdonare, state usurpando la sua autorità. Un ultimo punto che grida a noi per il perdono. Questo è un punto molto importante, potrebbe essere un intero messaggio, ok? Un'intera serie. Le offese contro di voi sono le vostre prove. Le offese rivolte contro di voi sono le vostre prove. Ascoltate attentamente. Ed attraverso quelle prove, cos'è che sta facendo Dio? Dio vi sta perfezionando. Considerate una grande gioia, fratelli miei, quando venite a trovarvi in prove di vario genere, sapendo che la prova della vostra fede produce costanza. Prima Pietro 5:10, dopo che avrete sofferto per un po' di tempo, il Signore vi renderà perfetti. Seconda Corinzi 12, una porzione della scrittura semplicemente magnifica. L'apostolo Paolo sta parlando della sua spina nella carne, della sua angoscia, degli insulti, delle persecuzioni, delle difficoltà, e dice: io sono soddisfatto in tutto. Perché? Perché quando sono debole sono che cosa? Forte. La sua potenza si perfeziona nella mia debolezza, la sua grazia si dimostra sufficiente nelle mie infermità. Lasciate che vi dica una cosa. Potreste pensare di avere un matrimonio difficile, potreste pensare di avere una situazione difficile, giovani, con i vostri genitori, potreste pensare di avere conflitti in casa, lasciate che vi dica questo. Le vostre offese, le offese contro di voi sono proprio le prove che Dio sta usando ed userà per rendervi simili a suo figlio. Non fuggite da esse. Critiche, ingiustizie, offese, persecuzioni, maltrattamenti servono tutti allo scopo della vostra maturità spirituale. Non fuggite da quel processo. Rimaneteci dentro. Restateci dentro. Anche se per tutta la vostra vita vi rendete conto che forse avreste potuto trovare qualcun altro che avrebbe reso la vostra vita più facile o più felice. Se rispondete allo stress e alle difficoltà in modo giusto, quelle prove vi renderanno simili a Cristo. E questo è il più nobile degli scopi. Preoccupatevi poco delle vostre ferite personali e molto di più della vostra santità personale. Ricordate che nelle vostre prove Dio sta operando per rendervi forti e per rendervi santi. E alla fine, ciò che mantiene unita una relazione è che cosa? Il perdono. Perché falliremo ed offenderemo e feriremo e faremo del male. Ma dove c'è perdono istantaneo, completo e costante, la relazione rimane unita. E Dio viene onorato e la benedizione si riversa su di noi. Alla fine dei conti, la teologia biblica del perdono è riassunta in un passo. Aprite a Prima Pietro, capitolo 2. Concluderemo con questo passo, Prima Pietro 2, 19. Dice: è una grazia, ovviamente, dinanzi a Dio, se qualcuno, a motivo della coscienza verso Dio, sopporta afflizioni soffrendo ingiustamente. Dio è veramente compiaciuto quando soffriamo ingiustamente e sopportiamo. Infatti, che vanto c'è se, peccando, siete maltrattati e sopportati pazientemente? Ovviamente non c'è alcun merito se le persone sono pazienti con i vostri peccati. O meglio, non c'è alcuna grazia da parte di Dio per il fatto che soffriate a causa del vostro peccato. Non c'è alcun favore dinanzi a Dio, ma quando soffrite per il giusto e lo sopportate, quello porta grande favore da parte di Dio. E poi, alla fine del versetto 20, ma se facciamo il bene, sopportiamo con pazienza la sofferenza, ciò è gradito dinanzi a Dio. Volete trovare grazia davanti a Dio? Allora soffrite un pochino, è così che funziona la vita. E poi dice questo: a questo infatti siete stati chiamati. Wow! Vuol dire che deve essere così? Sì, Deve essere così, proprio così. Mondo decaduto, coniugi caduti, genitori caduti, figli caduti, amici caduti, famiglia caduta. Deve essere così. Siete stati, in un certo senso, stati chiamati a questo scopo. E Cristo, il nostro amato Cristo, ci ha lasciato un esempio. Che quando soffrì ingiustamente, non commise alcun peccato, né si trovò inganno nella sua bocca. In altre parole, non c'era alcun motivo per farlo soffrire. Era tutto ingiusto, era tutto sleale, era tutto iniquo, era tutto immeritato. Eppure, versetto 23, oltraggiato non rendeva gli oltraggi, soffrendo non minacciò vendetta, ma si rimise sempre a colui che giudica giustamente. Continuava semplicemente ad affidarsi a Dio. Era tutto ingiusto, ma non reagì mai con vendetta. Si affidò semplicemente a Dio e continuò a portare i nostri peccati nel suo corpo sulla croce. Questo è il modello da seguire. Nessuno ha mai sofferto ingiustamente a livello in cui Gesù ha sofferto, perfettamente, senza peccato. Non ha mai commesso alcun peccato, mai inganno si trovò nella sua bocca, eppure ha sofferto più di ogni altro uomo e non meritò nulla di tutto ciò. Ed in mezzo alla sofferenza non ha mai reagito con vendetta, ha accettato e si è semplicemente affidato a Dio per gli scopi che Dio aveva in mente. Lasciate che Dio vi perfezioni attraverso le vostre prove. Il perdono porta il cielo sulla terra. Il perdono mette la pace del cielo nel cuore peccatore. E il perdono è l'immagine di Dio. Il perdono è l'avanzamento del regno di Cristo. Ed il perdono è ciò che rende duratura una relazione. Preghiamo. Padre, ti ringraziamo stasera per questo studio, piuttosto veloce ma così importante, sul tema del perdono. Sarebbe ovviamente il grido del nostro cuore, la nostra preghiera, che possiamo avere la grazia di perdonare in questo modo. Concedi ciò a coloro che ci circondano affinché possano perdonarci così come noi perdoniamo loro con zelo. Oh Dio, riempici con la gioia del perdono, riempici con il desiderio ardente di passare sopra ad ogni trasgressione, fa sì che siamo noi coloro che sono nobili, che con zelo trascurano ogni offesa. Mai siamo più simili a te, mai adempiamo meglio i tuoi comandamenti che quando perdoniamo. Concedici nella dolce, dolce comunione di cuori che perdonano, matrimoni benedetti e famiglie benedette. Alla gloria di Cristo, nel cui nome preghiamo. Amen.
Hai appena ascoltato un sermone originariamente predicato da John MacArthur, insegnante della Bibbia di Grace to You. Per ulteriori informazioni e per l'accesso gratuito alle lezioni di John, visita il sito di Grace to You all'indirizzo gty.org. Il sito offre anche la vendita della risorsa principale del ministero di John, la Bibbia da studio MacArthur. Seppur vendiamo tutte le traduzioni disponibili, potremmo non essere in grado di servire economicamente tutte le località nelle quali queste registrazioni sono ascoltabili. John MacArthur e Grace to You si riservano di tutte le protezioni copyright sulla base delle leggi vigenti. I nostri diritti copyright sono disponibili all'indirizzo gty.org ed includono istruzioni e limitazioni per la duplicazione di questo file digitale.